aperto sempre molto importante incontrarsi su questi argomenti, soprattutto quando ci sono persone nuove che vogliono capire, vogliono comprendere, sapere qual è la situazione. Secondo me va fatta una premessa per parlare della situazione attuale delle carceri italiane. Per me la premessa è questa, è che in Italia, non da oggi, ma da decenni, sono violati i principi fondamentali della democrazia. Noi abbiamo fatto come radicali uno studio su questo, cioè della distanza fra la nostra Costituzione e quello che effettivamente poi si verifica. Parliamo dal diritto al referendum, all'istituzione delle regioni, tutto è stato fatto con notevole ritardo, e sulla questione dei diritti umani fondamentali non c'è niente di più lontano fra la Carta Costituzionale e la realtà dei fatti. Per esempio, in Italia non esiste il reato di tortura, non è stato introdotto nel nostro ordinamento. Sono anni che se ne parla e il Parlamento, il governo, cioè chi può essere il legislatore per introdurre questa misura, svicola. Già molti mesi fa riuscimmo a far approvare, credo che sia l'ennesimo, ma comunque, un ordine del giorno che impegnava il governo a presentare una proposta per l'introduzione del reato di tortura, e non è accaduto niente. Così come non è accaduto niente a proposito di tutte le mozioni, risoluzioni che sono state approvate sulle carceri, che pure erano importanti perché avrebbero consentito da anni un'inversione di tendenza rispetto al massacro al quale siamo costretti ad assistere oggi, perché vedete, in questi ultimi tempi le cose sono letteralmente precipitate. Certo, le cifre rappresentano, anche quelle del sovraffollamento, rappresentano bene qual è la situazione. Voi figuratevi se recentemente sono stata a San Vittore, in 7 metri quadrati, 7,6, sono ristrette 6 persone, ci sono 2 letti a castello a 3 piani, altro che la famosa sentenza, il DAP avrà scritto tutte le circolari del mondo, ma lì ogni detenuto ha 1,26 metri a testa, e questo tu dici, Amanda, oh, però insomma, se ci va solamente a dormire in quella cella può pure passare, no? Perché in quella cella, in quelle condizioni, ci passa 20 ore al giorno, perché ha diritto solamente a 2 ore d'aria la mattina e 2 d'aria il pomeriggio. In alcuni casi, come a Regina Coeli, le ore non sono 20 ma sono 22 in quelle condizioni. Dopodiché non ti passano gli strumenti per pulire la cella, i detersivi, i detergenti, niente, non c'è, né per lavarsi. Ora, considerato come è cambiata la popolazione penitenziaria, che ci sono soprattutto poveri cristi, insomma gente extracomunitari che non hanno una lira, non hanno il familiare che ti porta il detersivo, che ti porta il vestito, vivono semplicemente di elemosine che possono essere fatte dai volontari, dai cappellani, è di questo che fondamentalmente vivono, le condizioni igieniche sono disastrose. E quindi si diffondono, e questo accade sempre di più, malattie. Il mangiare è quello che è, ma se andiamo a vedere, ancora a scavare, molte di queste persone sono lontane dalla propria famiglia. Noi su 68.000 detenuti ne abbiamo 20.000 che si trovano a centinaia di chilometri dalla propria residenza, dal proprio nucleo familiare. Tenete conto che nell'ordinamento penitenziario invece è prevista la territorializzazione della pena, proprio perché fa parte del recupero della persona, del reinserimento sociale, mantenere contatti stabili con il nucleo familiare, di amicizia. è possibile trovare gente letteralmente disperata. E se vogliamo anche aggiungere un pizzico di razzismo che è possibile riscontrare nei fatti, io che ho visitato molto le carceri della Sicilia, bene, lì si fanno le vere e proprie deportazioni dalle carceri del nord, da Brescia, da San Vittore e viceversa. Ecco, così proprio in una politica demenziale, no? E allora tu ti ritrovi persone soprattutto extracomunitarie che stanno lì, non sanno, cioè hanno perso qualsiasi contatto con la realtà. In più aggiungiamo che il diritto alla difesa non è sicuramente garantito a queste persone, che hanno spesso bisogno di un mediatore culturale che raramente esiste. L'avvocato, se lo vedono, lo vedo una volta e ti dicono: ma io non so, io sto qui ma non so quando ci sarà l'udienza, quando ci sarà, non so niente di me, non so nemmeno per quale reato sono imputato, che è una cosa contraria a qualsiasi principio, cioè uno sta dentro in galera e non sa per quale reato ci sta. Molti mi dicono, ed è divertente da un certo punto di vista, dice: l'onorevole, io non ho fatto niente, io sto dentro per intercettazioni. Ho fatto: sì, ma le intercettazioni verrà fuori qualcosa. Dice: no, guardi, glielo giuro, sto solo per intercettazioni. Però insomma, adesso al di là dello schizzo, consideriamo, cioè non sanno niente della propria posizione giuridica. Aggiungiamo il fatto che dentro il carcere, in quella situazione, non si lavora. Sono in tutta Italia il 10% coloro che hanno la possibilità di svolgere lavori sicuramente non qualificati, perché poi alla fine o distribuiscono il vitto oppure, che ne so, puliscono i corridoi, questo è quello che, le docce, questo è quello che fanno. Il 10%, io vuol dire l'altro 90% non fa niente. Aggiungiamo che anche per quanto riguarda la scolarizzazione, la possibilità di studiare, la cosa è a macchia di leopardo. Ci sono istituti dove questo è garantito e altri istituti dove proprio non esiste, soprattutto se pensiamo a detenuti che magari, avendo intrapreso soprattutto per loro volontà un percorso di reinserimento, fanno le scuole superiori, si iscrivono all'università, poi arriva il trasferimento e l'università se la scorda, no? Perché dove sono stati trasferiti non c'è più quella possibilità. Insomma, è un sistema impazzito. Però questo sistema impazzito non è che viene fuori così perché è stato trascurato, no, questo sistema impazzito viene fuori da, questa almeno è la nostra opinione come radicali, da un sistema giustizia che, oltre che dalle leggi criminogene, ma anche da un sistema giustizia che non funziona. E forse è la parte terminale di questo sistema che non funziona. Noi abbiamo in Italia, dobbiamo ricordarcelo, 5 milioni e 200.000 procedimenti penali sospesi. Di questi muoiono, cadono in prescrizione almeno 180.000 come media procedimenti penali. Muoiono significa che è come se non fossero mai esistiti. Ci si scandalizza tanto quando noi facciamo la proposta dell'amnistia che è prevista dalla nostra Costituzione, ma in realtà è in atto un'amnistia strisciante che è quella delle prescrizioni. Negli ultimi 10 anni sono caduti in prescrizione almeno 2 milioni di procedimenti penali. Poi abbiamo il civile, ma qui non ci interessa, però comunque siamo agli stessi livelli di arretrato. Insomma, come si regge un paese dove la giustizia ha dei tempi così lunghi per cui, per avere ragione di un proprio diritto oppure di un torto subito, devi aspettare tempi veramente incredibili? Spesso la sentenza definitiva arriva quando il soggetto si è fatto già un bel po' di carcerazione preventiva, poi magari è uscito, è, avendo capito l'errore fatto, rimette su una vita, si reinserisce, mette su famiglia, eccetera, poi arriva la sentenza definitiva e quella persona che ha fatto da solo, per sua volontà poi alla fine, un percorso di reinserimento sociale, si trova a dover pagare, gli danno, dice adesso devi pagare, a distanza di 10-15 anni. Di casi così ce ne sono tantissimi, soprattutto per quel che riguarda i tossicodipendenti, almeno a me è capitato soprattutto per i reati legati alla tossicodipendenza. Allora, che fare? Noi abbiamo fatto questa proposta dell'amnistia e abbiamo detto, pensate che ci sia qualcosa, qualche provvedimento di legge che possa negli stessi tempi rapidi di un'amnistia riportare nella legalità il sistema italiano? Noi abbiamo depositato la proposta di legge elaborata da Antigone Ristretti Orizzonti contro il sovraffollamento penitenziario, che prevede la modifica della legge Bossi-Fini, della ex Cirielli, della Fini-Giovanardi e tante altre misure interessantissime, come c'è sicuramente la messa alla prova, il patto di reinserimento sociale, che è un'idea di Ristretti Orizzonti. Quindi queste proposte ci sono, stanno lì. Però il tempo per approvare misure di questo tipo è un tempo che non è, a nostro avviso, compatibile con il reato che è in corso adesso da parte dello Stato. Perché parliamoci francamente. Io adesso chiamerò in causa i magistrati di sorveglianza e ho cominciato con Roma Regina Ceni, perché se voi andate a vedere la normativa, il magistrato di sorveglianza dovrebbe andare a visitare le carceri ed è responsabile del trattamento dei detenuti. E non si può limitare, come ha recentemente detto una sentenza della Corte Costituzionale, semplicemente a segnalare, guardate, lì in quel carcere le cose non vanno bene. No. La sentenza della Corte Costituzionale ha detto che il magistrato di sorveglianza può dare disposizioni, può imporre delle misure che facciano rientrare l'istituto, tal dei tali, nel caso in cui io ho investito il magistrato di sorveglianza, si tratta del carcere di Regina Coeli di Roma, ma l'ho fatto anche con San Vittore a Milano. Allora, io gli ho mandato l'interrogazione al dottor Tamburino, che penso che fra l'altro voi conosciate bene perché è passato anche da queste parti. Però io gli ho mandato l'interrogazione dove sono denunciate tutte queste cose di cui abbiamo parlato, sono in realtà violazioni di legge, perché poi trattamenti disumani e degradanti, certo non hanno voluto mettere il reato di tortura, ma insomma non è che sono ammessi dal nostro ordinamento trattamenti di questo tipo, si tratta di vera e propria violenza che viene fatta nei confronti di queste persone. Allora io voglio vedere, adesso sono passati 10 giorni, voglio vedere che cosa fa il dottor Tamburino, dopodiché io lo chiamo in causa. Perché? Perché in Italia vige un altro principio che voi conoscerete bene, che è solo sulla carta, perché è impossibile, ce l'abbiamo solamente noi siamo sempre i primi in tutto il mondo nelle invenzioni, noi abbiamo il principio dell'obbligatorietà dell'azione penale. Allora, io credo che sia un principio astratto, inattuabile e che crea, è impossibile perseguire tutti i reati. Però loro che invece, in primo luogo i magistrati, l'Associazione Nazionale Magistrati che dice che questo principio è intoccabile, allora tu, magistrato di Roma o di Milano, tu procura della Repubblica di Roma o di Milano, sai che in questo momento negli istituti del Lazio o della Lombardia e credo anche qui nel Veneto si stanno violando diritti umani fondamentali, perché l'Italia non deve rispettare solamente le proprie norme, deve rispettare anche quelle europee, e non interviene, dice anzi lì le cose non mi sembra che vadano molto bene. E al quadro, e concludo, al quadro che abbiamo fatto prima, in cui parlavamo lavoro, scuola, altre attività, bisogna aggiungere anche un discorso tragico che è la sanità. Si lasciano delle persone letteralmente a morire in carcere. A me arrivano segnalazioni che sono veramente incredibili. Io l'altro giorno ho dovuto prendere il telefono e chiamare il capo del DAP, perché poi queste cose le faccio, perché c'era un malato di AIDS operato al Policlinico Gemelli di Roma per una delicata operazione al cuore, e c'era la sua ragazza, questo ex tossicodipendente, disperata perché non gli facevano vedere il ragazzo, perché non aveva il permesso né di Regina Coeli né di Viterbo, che era il carcere di provenienza, per cui quest'essere umano già così debilitato e probabilmente con non molto tempo ancora da vivere, non gli si dà nemmeno il diritto di avere una mano di chi ti tiene la mano in un momento così difficile. E allora questo è l'esempio, ma poi tantissime altre persone che non vengono curate. A Messina Gazzi si dice c'è il CDT, questa è un'altra cosa di quelle italiane. In alcune carceri italiane c'è il CDT, uno pensa centro diagnostico e terapeutico, lì ti cura, per niente, ti mettono lì e non ti si filano più, per cui no, se devi essere operato non viene operato, però la tua malattia degenera tranquillamente, il diritto alle cure non esiste. Al CDT di Messina, io vorrei farvelo vedere, che poi il carcere di Messina è proprio un esempio di degrado umano infinito. C'è una zona chiamata La Sosta, vabbè, l'indice di sovraffollamento credo che abbiano 80 centimetri quadrati a testa chi sta in quelle celle. Ma se andate al CDT, insomma, io al CDT ho visto una persona che era costretta a strisciare per terra perché non le davano la carrozzella per muoversi. Strisciava per terra per arrivare, per aggrapparsi alla tazza del WC, e non aveva qualcuno che lo aiutava in cella. Dico, stiamo in Italia nel 2011, che sta ormai terminando. Tutto questo è insopportabile, il dolore di chi non può vedere più i bambini piccoli perché sta tanto lontano dalla sua famiglia, di chi già essendo privato della libertà e magari sentendosi in torto dice non posso nemmeno metterci quel poco per tentare di educare, io che sono stato punito dalla società, per avere quel minimo di rapporto con i miei bambini piccoli, che poi soffrono molto della privazione di un genitore. E poi c'è anche un altro fatto che non possiamo dimenticare, è che ci ricordavo la Vianello, che il 42-43% dei detenuti sono in attesa di giudizio, ma non possiamo dimenticarci che la metà di loro all'esito del processo sarà riconosciuta innocente. Quindi in questo momento, essendo 28.000 i detenuti in attesa di giudizio nelle nostre carceri, in questo momento vuol dire che ci sono 14.000 persone che saranno riconosciute innocenti e alle quali viene fatta scontare una carcerazione preventiva, e poi si rimettono in moto tutti gli altri processi per chi può il risarcimento dei danni, dieci anni dopo, per cui quel monte dei 5 milioni cresce sempre di più. Questo è quello che volevo dirvi, ho buttato lì ancora una volta la proposta, perché io vorrei che qualcuno mi dicesse come si può interrompere la flagranza della violazione delle leggi da parte dello Stato se non con un provvedimento di amnistia.